File 1, pagina 1. Prefazione. Nota del lettore. Abbiamo scelto di non leggere le note a piedi pagina, in gran parte bibliografiche, per non interrompere la narrazione. Ho conosciuto Savina Ruppel il 29 giugno 1998, durante una visita al campo di sterminio di Ravensbrück. Dopo 53 anni aveva deciso di tornare nel lager dove era stata rinchiusa per 5 mesi, dal dicembre del 44 all'aprile del 45. Savina Ruppel è una delle 8.222 persone deportate nei campi di sterminio nazisti provenienti dal Adriatischen Küstendal, il territorio annesso direttamente al Reich alla fine del 1943, che comprendeva il Friuli, la Venezia Giulia, l'Istria, le isole del Quarnero e una parte della Slovenia. I deportati di questa zona costituiscono da soli oltre un quinto dei deportati provenienti dai territori italiani. 6 su 10 sono morti in Germania. Questo racconto è spoglio di ogni retorica, costituisce una testimonianza civile per combattere le comodità della dimenticanza. Savina Ruppel ricostruisce passo dopo passo l'ingresso nel lager, le procedure standardizzate adottate per il controllo fisico, la spoliazione sistematica degli effetti personali, la sottrazione dei pochi oggetti preziosi che qualcuno era riuscito a portare con sé, sino al denudamento e al taglio dei capelli che ognuno era costretto a subire. Lo sterminio fisico pianificato e praticato nei campi appare come il punto di arrivo di un aberrante processo di svuotamento della persona, che iniziava sin dal momento in cui i deportati venivano fatti uscire dai vagoni piombati giunti alle stazioni dei lager. Questa efficiente sequenza di procedure, raccontataci dalla Ruppel, si conclude con queste parole: tutto era stato pensato per annientarci fisicamente e moralmente. D'altra parte, i campi dello sterminio erano chiamati Vernichtungslager, cioè letteralmente lager, dove si trasforma in nulla, lager di nullificazione. Savina Ruppel è slovena di nascita ed è oppositrice politica del nazifascismo. Alla base del suo internamento vi è quindi una doppia aberrante giustificazione. Da un lato la sua convinzione politica, che rifiuta la discriminazione e non si rassegna ad accettare la negazione delle libertà. Dall'altro la sua appartenenza linguistica, trasformata in appartenenza a una razza inferiore che, secondo la concezione del nazismo, poteva sopravvivere solo come serbatoio di manodopera schiavizzata al servizio esclusivo della razza ariana. Tutto ciò è stato possibile perché uno Stato ha fondato la propria legittimazione sul principio di disuguaglianza. Il nazismo si fondava, come il fascismo, sul principio di discriminazione, sulla sopraffazione dell'uomo sull'uomo. Senza quel principio non avremmo avuto gli orrori successivi. Il regime nazista aveva teorizzato l'esclusione degli ebrei come presupposto per il rafforzamento dello Stato e come premessa per la creazione di ricchezza e di lavoro. A questa esclusione di tipo religioso, lo Stato nazista affiancò quella degli handicappati e degli inutili della società, che furono i primi a finire vittime dello sterminio pianificato. Ad essi seguirono centinaia di migliaia di detenuti politici che, come Savina Ruppel, non avevano accettato di subire in silenzio le regole imposte da un regime inumano. Il nazismo non tornerà, ma può tornare il principio di discriminazione. Anzi, dobbiamo registrare con preoccupazione il riemergere in molti paesi europei di partiti della discriminazione, di partiti politici che fondano la propria identità e il proprio consenso sulla discriminazione. Non ha senso stigmatizzare questa o quella forza politica come neonazista o neofascista. L'accusato userà centinaia di argomenti per dimostrare che non è così. Bisogna invece valutare se quel partito, in modo diretto o indiretto, si fonda sul principio di discriminazione. Questo principio autorivela l'ideologia autoritaria. Per questo occorre un lavoro incessante di conoscenza della realtà per saper cogliere sempre i segni essenziali di quel principio, non solo nel discorso ideologico, ma anche nelle argomentazioni ragionevoli. Credo che una delle testimonianze più lineari in questo senso sia contenuta in un libro di esercizi di matematica destinato alle elementari e pubblicato a Francoforte nel 1936. Il testo di uno dei problemi proposto ai bambini dice: mantenere un malato di mente costa circa 4 marchi al giorno, un invalido 5,5, un delinquente 3,5. Molti impiegati statali guadagnano appena 3,5 marchi, gli operai non specializzati solo 2, e con questa somma devono mantenere la famiglia. Illustrate queste cifre con un diagramma. Pochi testi riescono a darci un'idea così efficace e ragionevole del razzismo e dei metodi di penetrazione nella società che servono a rafforzarlo. L'aberrante razionalità e la perfetta efficienza che, dopo lo schiacciamento dei diritti della persona, portò alla realizzazione dello sterminio pianificato, è stata il frutto della teoria razzista dello Stato, che aveva come assioma il principio etnofobico del o noi o loro. Il regime nazista mise in pratica ciò che Hitler aveva affermato. Dobbiamo distinguere con la massima nettezza fra lo Stato, che è un recipiente, e la razza, che è il contenuto. Questo recipiente ha un senso solo se è capace di contenere e salvaguardare il contenuto. In caso diverso, non ha valore. Il principio razzista del o noi o loro non è stato archiviato con la fine degli orrori di Auschwitz, di Bergen-Belsen, di Ravensbrück, della risera di San Sabba. Molti nuovi conflitti che nascono oggi nel mondo, in Europa, Africa, Asia, hanno la stessa matrice. Gli studiosi dei genocidi contemporanei hanno ormai dimostrato che l'isolamento sociale, la trasformazione in capro espiatorio di una minoranza interna, con l'assegnazione ad essa della responsabilità, ad esempio, della crisi economica di un paese, sono i passaggi indispensabili che preludono a una politica di eliminazione fisica delle minoranze. Conoscere le basi e le motivazioni su cui si è fondato il razzismo e l'antisemitismo nazista aiuta a capire meglio le ragioni e i fattori emozionali sui quali giocano oggi partiti xenofobi e populisti, regimi e stati che fanno del principio etnico il punto di coagulo e di legittimazione della propria azione e del proprio successo. Le parole di Savina Ruppel ci impegnano a un'azione permanente per rinnovare la memoria dello sterminio, a partire dalle generazioni che non hanno conosciuto quegli anni e quelle vicende. Ci impegna nei confronti di chi, magari per paura, perché non conosce o non capisce, sceglie di diventare razzista, spesso senza accorgersene. Ciò che non dobbiamo fare è essere razzisti con i razzisti. Dobbiamo invece conquistare al valore della convivenza e del rispetto reciproco anche chi è convinto di difendersi con il rifiuto e la diffidenza verso chi è diverso da sé. Voglio dire che questo libro, le parole e i valori che stanno dentro a queste pagine, sono utili soprattutto se riusciamo a farli conoscere a chi, tra i nostri conoscenti, ha queste convinzioni. In tal modo possiamo concretamente sperare che non si costruiscano ancora i nemici e costruire un presente e un futuro nei quali essere diversi non significhi mai più essere discriminati. La capacità di lottare contro la discriminazione, che costituisce la più grave forma di iniquità sociale, è uno dei capisaldi della dignità di uno Stato democratico. Di questo impegno è parte essenziale la partecipazione dell'Italia al nuovo Fondo internazionale per le vittime del nazismo e l'azione del nostro Paese attraverso il lavoro che sta svolgendo la Commissione per la ricostruzione delle vicende che, dopo le leggi razziste del 1938, portarono alla sottrazione dei beni di cittadini italiani di religione ebraica da parte di altri cittadini italiani. Dal 1998 il Ministero della Pubblica Istruzione ha avviato il progetto I giovani e la memoria. Il progetto ha già coinvolto migliaia di ragazzi in tutto il paese, consentendo a molti di loro di poter conoscere direttamente i monumenti silenziosi e agghiaccianti della discriminazione e dello sterminio razzista. Dai testi normativi che cancellarono i diritti civili di 40.000 cittadini italiani, ai luoghi dell'annientamento fisico di milioni di ebrei, di detenuti politici, di persone definite da Hitler difettose. Conoscere ciò che accadde negli anni della discriminazione e dell'indifferenza, approfondire le riflessioni e capire le ragioni della rimozione che per troppi anni vi è stata sulle azioni e le responsabilità che hanno coinvolto direttamente anche l'Italia, costituiscono gli elementi indispensabili per la costruzione di un nucleo di valori comuni attorno ai quali far crescere e rafforzare un'identità nazionale repubblicana che sia da tutti condivisa perché il nostro paese possa avere più forza civile. Avremo più forza così per combattere i vecchi e nuovi partiti della discriminazione. Luciano Violante. Pagina 4.